fa parte la Osiris Rex di una nuova serie di missioni, chiamate New Frontiers. Queste missioni New Frontiers hanno esplorato Plutone, hanno esplorato e stanno esplorando Giove, e attualmente si sono concluse le operazioni sull'asteroide Bennu, esplorato da Osiris Rex. Quindi la NASA, che ha deciso di cambiare strategia, con missioni che non devono passare il miliardo, che hanno, diciamo così, delle tecnologie completamente nuove, la NASA ci ha azzeccato, anche da questo punto di vista. Arrivare a un asteroide è una cosa molto complicata. Vi ho detto che ci è voluto 7 anni, ma non è che all'asteroide ci vai in linea retta. Devi inseguirlo mettendoti in orbita attorno al Sole e nel contempo tenendo presente che anche la Terra si muove. A un certo punto la navicella arriva dove c'è l'asteroide, ma ci arriva molto veloce. Il punto difficile è ci arriva molto veloce, ma bisogna, con delle strategie molto complicate che solo i computer possono evidenziare, deve fermarsi e mettersi in orbita. Perché? Perché solamente mettendosi in orbita lo può studiare, e poi solamente mettendosi in orbita lo può prelevare quando sarà il momento. Questo successe nel pomeriggio di domenica, nella diciamo così alta atmosfera del deserto dello Utah. C'è una specie di asteroide infuocato. Quando dico infuocato, dico che la punta di questa navicella arriva a 3000 gradi, entra nell'atmosfera, ve lo ricorderete, ne hanno parlato anche i TG, ma non certamente altre trasmissioni in via diretta, perché, lasciatemi dire, le trasmissioni della domenica pomeriggio sono talmente stupide che non le possono mai abbandonare, ed era alle 5 del pomeriggio. Però una volta che il frenamento aerodinamico è avvenuto, si ha l'apertura di un paracadute che fa sì che la velocità arrivi al punto da depositare al suolo la capsula con i campioni, a una velocità che è paragonabile a quella di una persona che cammina. Arriva perfettamente al suolo, c'è tutta una procedura per evitare qualunque contatto, lasciatemi dire, biologico. Perché? Perché quel materiale deve essere assolutamente mantenuto sterile, e poi la capsula viene portata prima in una base militare e poi il giorno dopo a Houston, dove verranno fatte le prime indagini. L'asteroide di Osiris Rex è un asteroide di quelli pericolosi. Cosa sono gli asteroidi pericolosi? Sono quelli che hanno schizzato fuori dalla fascia degli asteroidi e possono intercettare i pianeti. Sono quegli puntolini azzurri che state vedendo. Ce ne sono tantissimi di questi oggetti, e se vi dico che possono intercettare i pianeti, capite benissimo che qualche volta qualche impatto ci può essere. Ecco perché si chiamano asteroidi pericolosi. Dai puntini che vedete sono tanti, in realtà sono veramente tanti. Man mano che passano gli anni e man mano che gli osservatori fanno queste indagini, il numero aumenta. Attualmente siamo nel 2023, ne possiamo contare quasi 30.000. Quindi la Terra o i pianeti si muovono quasi in un alveare di questi piccoli corpi. Piccoli sì, ma un impatto anche di un corpo piccolo sarebbe devastante per il nostro pianeta, ed è questa la ragione per cui bisogna studiarli ed eventualmente, capendo come sono fatti, immaginare qualche strategia per evitare che un impatto avvenga. Dei vari istituti che fanno questi studi, vedete, ce ne sono tanti, però tenete presente soprattutto LINEAR, che è uno dei maggiori, uno che ha cominciato a lavorare per primo, e poi capirete perché. Sostanzialmente perché Bennu, che è l'asteroide esplorato da Osiris Rex, venne scoperto proprio da LINEAR casualmente, e mai avrebbero immaginato che sarebbe diventato così importante nella storia dell'esplorazione del sistema solare. E c'è anche da dire che la pericolosità è ovviamente tanto più accentuata quanto più le dimensioni sono grandi. Però, come vedete, gli asteroidi di grosse dimensioni, diciamo con dimensioni di almeno 1 chilometro, sono praticamente tutti conosciuti. Voi direte, ma noi siamo a posto, perché sono tutti conosciuti, qualcuno che ci possa dar fastidio, sì, lo scopriremo per tempo, lo devieremo. Eh no, perché? Perché quelli grossi sono conosciuti, ma quelli piccoli, che sono la maggior parte, per la maggior parte sono sconosciuti. È meno dell'1% la quantità nota di oggetti piccoli. E quando dico oggetti piccoli parlo di 100 metri, 150 metri. Immaginiamo che un oggetto di questo tipo ci venga sulla Lombardia a 100-150 metri e fa fuori mezza Lombardia. Non fa fuori il genere umano, però quelli che si vedono in testa questo oggetto chiaramente non possono essere molto contenti. E quindi è tutto un momento questo nella storia dello spazio che deve occuparsi di questo problema. Che tipo di orbite hanno quegli oggetti pericolosi? Ma diciamo che le orbite sono di tutti i tipi, ma sostanzialmente c'è un'orbita come questa. Un'orbita come questa. Questa, vedete, interseca l'orbita di Marte e l'orbita della Terra. Orbita di Marte e orbita della Terra. Questa invece interna l'orbita della Terra. Allora, i più pericolosi sono gli oggetti Apollo. Apollo vuol dire che in due punti interseca l'orbita della Terra. E quindi voi direte, beh, passa l'asteroide, passa la Terra, ognuno si allontana, però dagli e ridagli, alla fine l'impatto c'è. E Bennu è un oggetto di tipo Apollo. Quindi non è che ci impatta domani, però dagli e ridagli la possibilità di impatto esiste. Un oggetto come questo, che si chiama del tipo Amor, sfiora la Terra. È un po' meno pericoloso perché non interseca l'orbita, però le varie, diciamo così, interazioni con i vari pianeti modificano queste orbite e quindi anche un oggetto che magari ci passa qualche milione di chilometri, in certi momenti si turba come orbita e magari può diventare pericoloso. Vi faccio vedere come si vede un oggetto pericoloso da terra. Voi direte, non si vede quasi nulla, è vero, però questi oggetti sono molto piccoli. Questo è Apophis, mezzo chilometro, un periodo orbitale di circa un anno, all'interno dell'orbita della Terra. Ecco, ricordatevi Apophis, non solamente perché fu uno dei più indagati per la sua ipotetica pericolosità, c'era la probabilità di qualche per cento che nel 2031 avrebbe impattato con la Terra. Non solamente per questo, ma perché essendo abbastanza vicino come orbita, un'orbita circa interna alla Terra, è abbastanza facile da aggredire. E voi direte, ma è abbastanza facile da aggredire, ne parliamo adesso. Sì, ne parliamo adesso perché ci ritorneremo verso la fine e capirete perché. Anche questa è una cosa magica che nessuno aveva mai immaginato a priori. Vi dicevo che sono circa 30.000 gli asteroidi pericolosi, ma ce ne sono solamente, attenzione, 5, 5, come le dita di una mano, che sono anche carboniosi, cioè che sono ricchi di carbonio. Perché sono interessanti i carboniosi? Perché voi sapete meglio di me che le molecole a base di carbonio sono la base della vita biologica. Quindi, dovendo esplorare qualcuno di questi 30.000 oggetti, è ovvio che quelli carboniosi sono i più interessanti. Tanto è vero che due di questi cinque sono proprio stati esplorati, uno dagli americani che si chiama Bennu e l'altro dai giapponesi che si chiama Yugo. Entrambi questi oggetti sono carboniosi, entrambi questi oggetti sono stati portati dei campioni a terra e di entrambi questi oggetti si possono fare dei confronti, si potranno fare dei confronti tremendamente interessanti nel prossimo futuro. LINEAR, vi dicevo, è la prima serie di laboratori che ha studiato i NEO. Beh, siamo nel 99, proprio casualmente, vedete, nel maggio e nel settembre vengono scoperti due neocarboniosi, particolarissimi. Uno è Ryugu e l'altro è Bennu. Sono esattamente quelli che sono stati, come dire, presi in considerazione dagli americani e dai giapponesi. Come è fatto Bennu? Beh, no, come è fatto? Come è fatta l'orbita? È un'orbita che interseca Marte, interseca la Terra, quindi è un oggetto Apollo. Le dimensioni come sono? Mezzo chilometro, quindi il mezzo chilometro significa che se casca sulla Lombardia ci fa fuori l'Italia settentrionale. La minima distanza dalla Terra, che è questa qua, non è grandissima, però a livello di pochi milioni di chilometri, però le perturbazioni orbitali lo portano sempre in avvicinamento. Quindi la sua pericolosità attualmente non è elevata, ma lo può diventare in un prossimo futuro. Bene, gli americani decidono di andare su Bennu e di mandarci questa navicella che è Osiris-Rex, con una proboscide molto lunga che deve fare dei prelievi, che sono quelli che sono arrivati a terra in questi giorni. Perché si chiama Bennu, questo asteroide? Sapete perché si chiama Bennu? Perché gli americani fanno le cose con criterio per coinvolgere soprattutto le scuole. Questo bimbo di scuola elementare ha vinto un concorso che la NASA ha emanato proprio per dare il nome all'asteroide. E perché lui ha mandato questa denominazione Bennu? Perché lui in quel momento stava studiando gli egiziani. Negli egiziani c'è questo stranuccello che si chiama Bennu, e questo stranuccello ha delle gambe lunghe, e lui ha notato che queste gambe lunghe sono come la gamba lunga della navicella. E allora ha proposto ai tecnici della NASA di chiamare Bennu l'oggetto che sarebbe stato raggiunto da Osiris-Rex. Alla NASA è piaciuto e l'asteroide è diventato Bennu. Gli giapponesi avevano fatto nel recente passato delle osservazioni anche abbastanza, come dire, veloci di altri asteroidi piuttosto pericolosi. Il primo è questo, Itokawa. Se voi lo guardate, intanto sembra binario, cioè sembrano due pezzi attaccati, ma poi uno, insomma, si immagina un asteroide come un sasso pieno di buchi, pieno di crateri. Non è così. Perché non è così? Perché se voi guardate, qui sopra non c'è neanche un cratere, e è tutto un accatastamento di sassi. Questo perché? Perché Itokawa, che ha mezzo chilometro di dimensioni, è un mucchio di sassi. La gente pensava, i giapponesi pensavano, che trovare un oggetto di questo tipo fosse casuale. Insomma, il primo che guardiamo è un mucchio di sassi, vuol dire che qualcosa si è frammentato, i frammenti si sono agglomerati ed ecco qua l'oggetto. Beh, tentarono i giapponesi di prendere dei campioni, ma non ci riuscirono. Però i giapponesi hanno la testa dura e ci hanno ritentato. Perché non riuscirono? Perché la loro navicella, che si chiama Hayabusa, aveva una specie di proboscide. Questa proboscide in realtà è un tubo. E in cima al tubo c'è un proiettile. Il proiettile doveva sparare attraverso il tubo, sollevare un gran polverone e questo polverone essere raccolto all'interno. Sapete che non ha sparato il proiettile? Perché non ha sparato il proiettile? Perché diciamo così, il meccanismo di sparo sulla Terra con la polvere da sparo funziona. Nessuno si è accorto che invece nello spazio non funziona. Sono rimasti male i giapponesi. Beh, però è fallita questa possibilità, ma si sono rifatti ampiamente. Perché? Perché hanno individuato Ryugu, il secondo dei carbognosi, anche questo è un oggetto Apollo, e addirittura su Ryugu ci mandano una navicella che è Hayabusa 2, costa meno di quella degli americani, perché i giapponesi sono più risparmiosi, 300 milioni. Non è poco, ma rispetto agli 800 milioni degli americani è veramente poco. E Hayabusa 2 non solamente aveva il compito di vedere e prendere, ma addirittura aveva a bordo delle piccole capsule che i giapponesi hanno fatto scendere sull'asteroide. Hanno fatto di più, insomma. Come strumentazione, invece, a parte le camere, c'erano semplicemente gli spettrometri all'infrarosso, vicino e lontano, perché questo è il modo per cui tu puoi capire come è fatta questa superficie. Superficie carboniosa è molto appetitosa dal punto di vista anche compositivo. Quando i giapponesi vedono avvicinarsi la navicella a Ryugu, cominciano a trasecolare. Ma dico, ma come? Intanto, vedete, ruota molto velocemente, per cui si espande abbastanza sull'equatore. Ma il problema è che anche questo è un mucchio di sassi, 2 su 2. Chi poteva immaginare che i primi due oggetti visti da vicino fossero mucchi di sassi? Certo che 2 su 2 fa pensare, e soprattutto ha fatto pensare agli americani, per i quali il loro Bennu sarebbe stato il terzo. Notate come, questo è un po' più grosso, di circa 1 chilometro, però essendo un mucchio di sassi, assorbe gli impatti e i crateri praticamente non si formano. È una cosa dinamicamente più che biologica questa. Cosa hanno fatto i giapponesi? Intanto si sono avvicinati sempre di più, hanno notato effettivamente, contate, i crateri si contano sulle dita di una mano, eh? È proprio la dimostrazione che questo è un mucchio di sassi. Hanno osservato che evidentemente quell'oggetto, guardate questo masso spaccato e fratturato di 150 metri, evidentemente quel mucchio di sassi deriva da una grande frammentazione dell'oggetto primario. Questo oggetto primario ovviamente deve coincidere come composizione a quello che poi si è visto nell'oggetto secondario, che è questo qua. L'unico cratere un po' decente è questo, vedete, 6 chilometri. Non guardate il nome perché tutti i nomi sono giapponesi e sono difficili da pronunciare. Però cosa decidono i giapponesi? Decidono di scendere sia con la nave principale sia con le capsule secondarie e scendere sull'asteroide, cosa che non aveva mai fatto nessuno fino ad allora. E queste piccole capsule, chiamate Minerva, sono delle specie di tamburi. Non hanno retroazione, non hanno nulla, perché laggiù praticamente la gravità non c'è, quindi basta che tu mandi giù la piccola capsula e quella atterra. Però vedete, atterra e per la prima volta ci fa vedere come è fatta la superficie. L'umanità non ha mai visto una superficie da vicino e questa volta la vediamo. Certo, è un mucchio di sassi, però ci stupisce un po' che non ci sia una minima quantità di polvere. E questo spaventa i giapponesi, perché voi capite, io prendo un campione, se c'è polvere è facile, ma se sono sassi diventa molto più complicato, veramente molto più complicato. C'è un'altra capsula che si chiama Mascot, che è francese, che fa ancora di meglio, perché scende sulla superficie, ci fa vedere la superficie, ci fa vedere che la superficie è un po' la mescola di due cose diverse. Una un po' più chiara e una un po' più scura. Quindi sembrerebbe di poter dire che certo è un mucchio di sassi, ma è l'insieme di due oggetti che si sono mescolati durante la frammentazione reciproca. A questo punto si scende per prelevare i campioni. Ora il punto di discesa è questo, è un punto scelto ad hoc dove c'è la minima quantità di sassi grossi. Si preleva il campione con questa proboscide. La proboscide scende, questa volta il proiettile spara, ci mancava che non sparava neanche stavolta, il proiettile spara, solleva questo polverone e questo polverone viene incamerato. Però i giapponesi non si fermano qua, perché questo è materiale superficiale. Il materiale superficiale potrebbe essere in parte rovinato dall'ambiente spaziale. I giapponesi dicono: sarebbe bello prelevare anche un materiale molto più profondo. E come fai a prelevare un materiale molto più profondo? Beh, loro hanno questa idea di creare un cratere, cioè un buco, e di andare dentro nel buco a prendere. Voi direte fantascienza. No, non è fantascienza. L'hanno pensata bene, perché questo è il punto dove si è sollevato quel polverone del primo prelievo. Non è fantascienza, perché cosa fanno i giapponesi? A un certo punto sono in orbita, spediscono una capsula con dentro un proiettile contro l'asteroide. Non sparano direttamente il proiettile, perché? Perché se sparano direttamente il proiettile per fare il buco, il rinculo manderebbe fuori la navicella e sarebbe persa. Invece no, mandano una piccola capsula, a bordo della capsula c'è il proiettile viene sparato. Si fa un bel buco di una ventina di metri, intanto la navicella se ne va via veloce veloce per non essere così colpita da questi frammenti. Quando tutto si riassesta, Hayabusa ritorna, e questo è, vedete, Fruzzi del cratere, è un cratere di circa 20 metri, quindi è bello profondo. A questo punto il cratere si forma qui, la navicella torna, fa il prelievo profondo. Il prelievo profondo noterete che è materiale molto più scuro di quello precedente. perché profondo vuol dire che il materiale è quello più, come dire, più originale, più indifferenziato, più mai toccato da eventi esterni. Quindi a bordo di Hayabusa 2 ci sono due campioni, due, e due campioni prelevati in questi punti qua. A questo punto questi due campioni vengono sigillati in una capsula che assomiglia molto a quella di domenica pomeriggio di Osiris Rex e tornano a terra. Tornano a terra in questa capsula qua, vedete, con una strategia che è standard, cioè cosa succede? Succede che torna a terra, si ha prima il frenamento aerodinamico con una temperatura molto elevata che ionizza l'atmosfera e fa sembrare quasi una meteora questa. Siamo nel deserto australiano. Il deserto accoglie la navicella viene raccolta dai inservienti, la trattano come se fosse un oggetto il più prezioso dei preziosi e a questo punto si guarda quello che c'è dentro e anche qui è molto emozionante perché vedete, questo è un materiale superficiale e questo è un materiale profondo, la cui granulometria o dimensioni è nettamente differente, ma entrambi i materiali sono neri come il carbone, perché questo è un asteroide carbonioso. È chiaro che vedendo questa, diciamo così, situazione, immediatamente ci viene in mente, ma il materiale di Bennu com'è? Se non l'avete visto lo vediamo dopo, però carbonioso indica carbone, quindi indica certamente costituzione scura. A questo punto però tutto succede nel 2020 in dicembre, quindi i giapponesi hanno tempo di metterci il naso qua dentro e quello che succede è inimmaginabile perché intanto, vedete, se ce l'hai in mano puoi guardare al microscopio, si vedono delle inclusioni. E questa inclusione è un'inclusione di materiale umido, c'è acqua qua dentro, non ce n'è moltissimo perché è acqua assorbita, ma c'è acqua. E poi carbonioso vuol dire che c'è grande curiosità sul carbonio, quanto ce n'è? Queste sono immagini al SEMI, microscopio elettronico a scansione, il carbonio è diffuso un po' dappertutto, sia in maniera generica sia in globuli. E a questo punto, siccome questi globuli sono compatti, tu li puoi singolarmente prendere, andarci a vedere di cosa sono fatti. Carbonio sì, ma che roba è? Beh, la sorpresa non da poco è che estraendolo con un solvente, quel materiale assomiglia clamorosamente a quello che si estrae dai meteoriti carboniosi, quelli che vengono a terra ricchi di carbonio. Quindi ci viene da pensare che oggetti come Ryugu o come Bennu possono essere la fonte dei meteoriti carboniosi. Ci viene da pensare che originariamente, essendo così ricchi di acqua e di carbonio, insomma, ne parleremo anche la prossima volta, però le comete sono esattamente quello che ci viene da pensare. Non è assolutamente una certezza, ma è un'ipotesi. E se questo fosse vero, vorrebbe dire che abbiamo in mano del materiale cometario che mai nessuno aveva preso prima. Non è mica finita qua, perché quel materiale viene analizzato con strumenti appositi, soprattutto cromatografia liquida. Guardate, si sono scoperti 20 amminoacidi. 20 amminoacidi qua dentro. Così come ci sono amminoacidi nei meteoriti carboniosi. 20 amminoacidi sono una cosa inimmaginabile. C'è da dire che non parliamo di biologia, perché gli amminoacidi sapete nei terrestri, però noi sappiamo che la biologia rifiuta il carbonio 13 rispetto al carbonio 12, cioè gli amminoacidi terrestri sono praticamente esenti da carbonio 13. Quelli invece cosmici come questi hanno abbondanza di carbonio 13, quindi sicuramente non sono biologici, però il fatto che siano amminoacidi prodotti nello spazio è una cosa apparentemente inimmaginabile. Ma non è finita qua. Perché non è finita qua? Perché guardate, questi due campioni, uno profondo e uno superficiale, tutti e due, vengono indagati con un altro sistema analitico e viene fuori il viene fuori che c'è la base del DNA, una delle basi del DNA, dentro in quel meteorite carbonioso. L'uracile, chi poteva immaginare questa cosa? Insomma, è un meteorite carbonioso, un asteroide carbonioso che ha le basi fondamentali per la vita biologica. Io dico della Terra, ma per la vita biologica che c'è nel cosmo. Questa è una cosa tremendamente interessante e gli americani, che queste cose le sanno, perché hanno collaborato con questo tipo di lavoro, cercheranno in maniera ansiosa, anche nel loro materiale, quello di Bennu, esattamente questo tipo di informazione. Il modo di prelevare campioni di Osiris-Rex era completamente differente da quello dei giapponesi. Vi ricordate che i giapponesi semplicemente sparavano il proiettile e poi puff, veniva fuori un polverone e lo raccoglievano. Qui no, qui la cosa è molto più complicata, dobbiamo vederla in movimento perché non riuscirei a spiegarvela a mente. Però sostanzialmente la navicella, a parte il modo di prelievo, è fatta come quella dei giapponesi, cioè ci sono delle telecamere e ci sono degli spettrometri a corto e a lunghezza d'onda. Beh, pian pianino ci avviciniamo, siamo nel 2018, in dicembre, ci avviciniamo, e qui i giapponesi e gli americani sono lì a guardare, ci avviciniamo o non ci vogliono credere, perché con più siamo vicini, con più ci rendiamo conto che anche questo è un mucchio di sassi. Non è incredibile. 3 su 3, anche questo è un mucchio di sassi, è più piccolo, eh. Perché qui la dimensione di circa mezzo chilometro, quell'altra era di circa 1 chilometro, però è un mucchio di sassi, sì, c'è più roba scura, più roba chiara, però anche questo è un mucchio di sassi. Vatti alla pesca che tutti gli asteroidi pericolosi sono mucchi di sassi. Questo sarebbe comunque un problema, Perché? Perché deviare un mucchio di sassi non è così semplice come deviare un monolite. E poi aggiungiamo un'altra cosa, perché la volta scorsa ne parlammo. Quando la DART ha colpito Didimo, in realtà il suo satellitino Dimorfo, ci si è accorti che sia questo, sono entrambi mucchi di sassi. Quindi abbiamo osservato da vicino 1, 2, 3, 4, 5 asteroidi pericolosi, sono tutti mucchi di sassi. C'è da pensare su questo, perché la statistica ormai comincia a diventare importante. Magari per un caso della natura. Abbiamo beccato gli unici 4 mucchi di sassi. No, il fatto è che i mucchi di sassi sono la norma per quanto riguarda i NEO, cioè gli oggetti pericolosi. Siamo il 3 dicembre 2018 con Osiris-Rex in orbita attorno a Bennu. È scuro, è nero, è un mucchio di sassi scuro e nero. Siamo in dicembre, neanche farlo apposta, un mese dopo succede una cosa che anche qui lascia esterrefatte le persone. Perché? Perché questo emette materiale. Emette materiale, cioè emette dei getti di particelle che in parte se ne vanno, in parte rimangono in orbita. Anche qui non si è capito bene la genesi di questi getti di materia. Qualcuno può pensare che se c'è sotto del ghiaccio profondo, il ghiaccio viene scaldato dal sole perché arriva, diciamo così, la temperatura alta, il ghiaccio può evaporare e magari fa schizzare fuori questi pezzi di materiale che sono sulla superficie. Però certamente l'ultima cosa che uno aveva mai pensato su Bennu, quello degli americani, è che questo buttava fuori materiale. E, insomma, parlavo prima di resti di cometa, ma questo è esattamente il comportamento di un resto di cometa. La superficie, ecco, non ve l'ho detto, però questi hanno delle orbite che avvicinano abbastanza al Sole, per cui si hanno dei traumi termici abbastanza rilevanti. E quando si guarda le parti più scure, si nota, ce ne sono tante di queste, si nota che le parti più scure sono fratturate. Fratturate cosa vuol dire? Vuol dire che quell'oggetto che è molto scuro, quindi si è, come dire, caldato e poi raffreddato molto velocemente, ha subito un trauma termico che ha prodotto questa frammentazione. Naturalmente non è che è tutto così, è semplicemente che questi oggetti molto scuri, ricchi di ferro, che non c'erano sull'asteroide dei giapponesi, sono destinati per traumi termici a ulteriormente aumentare la quantità di detriti. stiamo camminando sulla superficie di un oggetto di mezzo chilometro a qualcosa come 70 milioni di chilometri di distanza. Ma vi sembra una cosa normale questa? Certo che lo stiamo facendo, siamo a camminare al di sopra. Sono immagini inimmaginabili queste. Gli americani hanno una macchina che avvicina molto di più di quanto non hanno fatto i giapponesi. E proprio camminiamo con le nostre scarpe all'interno di questi frammenti, però ci rendiamo anche conto, come hanno già fatto i giapponesi, che qui di zone piatte non ce n'è. E il prelievo dei campioni anche per gli americani diventa un problema. Bisogna trovare un punto dove, se tu vai giù, trovi qualcosa di piatto da raccogliere. Non è mica finita. Perché? Perché ogni tanto si trovano delle cose stranissime. Vedete, è tutto nero, ma ci sono delle cose bianche. Non è un caso. Ogni tanto si trovano dei sassi con dentro delle inclusioni bianche. Guardate qui, ce n'è un'altra. È come se qui ci fosse stata una fessura, qualcosa avesse portato questo materiale bianco riempendo la fessura. Cos'è una roba bianca in un asteroide tutto nero? Qui addirittura è sporco, no? Vedete? Forse è sporco, forse è una cosa che si è un po' dissolta. Beh, dall'orbita si è tentato di fare un'indagine e quello che viene fuori sistematicamente, dove sono queste sfumate bianche, è che sono carbonati. Sapete cosa sono i carbonati? Sono dei sali che vengono trascinati dall'acqua. Quindi la presenza di carbonati non ha nessuna spiegazione se non che qui è passata in quantità notevole tanta acqua. Uno dice: ma come? Ma questo è un oggetto piccolo, è un oggetto dove l'acqua evaporerebbe subito. Eppure la storia passata di questo oggetto deve aver coinvolto acqua. L'acqua è molto importante, lo sapete benissimo, quando ci siano composti carboniosi come gli amminoacidi o le basi nucleiche. Però questo lo possiamo dire oggi per i giapponesi, non lo possiamo ancora dire con gli americani, ma forse lo possiamo prevedere da un certo punto di vista. Se andiamo a fare indagini all'infrarosso, qui possiamo andare a due lunghezze d'onda leggermente differenti, in questa ci accorgiamo che tutto l'oggetto è trapuntato di carbonio organico, vedete? Carbonio organico vuol dire non biologico, è organico, quindi molecole a base di carbonio. Sono tutte queste macule e non mica finita. Cambiando la lunghezza d'onda, quello che vedete sono terreni modificati dall'acqua. Perché? Perché si tratta di argille. Se io vedo delle argille, non è che le argille si formano da sole, le argille si formano quando un terreno magari magmatico viene irrorato dall'acqua e col tempo viene trasformato. Quindi tante argille e tanti materiali carboniosi diffusi un po' ovunque. Osiris-Rex dall'orbita ha tentato anche in vari punti, vedete, sempre in vari punti, sempre differenti, di fare degli spettri dove compare questa banda allargata, guardatela benissimo, benissimo, allargata, puntata a 3,4 micron, ripeto, banda allargata puntata a 3,4 micron. Questo vuol dire che lì c'è del materiale a base di carbonio, perché anche per i non esperti il 3,4 micron è l'indizio, l'impronta digitale del materiale a base di carbonio. Per esempio, l'asfalto avrebbe questa banda. Per esempio, qualunque materiale biologico della Terra avrebbe questa banda, qualunque materiale organico di carbonio ha questa banda, c'è dappertutto questa banda. E il confronto tra l'intero, cioè uno spettro globale di Bennu e vari asteroidi carboniosi fitta perfettamente, cioè anche in questo caso la configurazione compositiva di questo asteroide è molto simile alle condriti carbognose terrestri. Per esempio al museo ne abbiamo 3 o 4 di condite carbognose, fatte in un certo modo. Ne parleremo anche quando sarà il momento, alla fine di questo corso, però una volta di più ci rendiamo conto che molto probabilmente questo impasto di rocce e carbonio è l'origine, forse, misteriosissima fino a poco tempo fa, delle condite carbognose. Vi dicevo il problema di toccare. Questi sono i crateri più grandi trovati al di sopra, cioè crateri veramente piccoli, qualche decina di metri. È chiaro che se non hai una superficie piatta, non ci puoi scendere. È stata fatta una disamina per 2 anni, tutto attorno all'asteroide. 2 anni, guardate bene e strabuzzate gli occhi. Dappertutto hanno cambiato l'orbita, vedete? Per 2 anni, sopra, sotto, destra, sinistra. L'hanno praticamente vivisezionata tutta per cercare di trovare una benedetta zona dove poter fare il prelievo. Non è una cosa banale perché bisogna cambiare l'orbita, lo si fa con gli ugelli, però ci vogliono mesi, mesi, praticamente 2 anni. Alla fine si è deciso che c'erano almeno 4 punti plausibili. 4 punti in varie posizioni non specifiche. Di questi 4 punti è stato scelto quello che sta qua. Nightingale, che vuol dire usignolo. Perché è stato scelto questo? Perché questi sono piatti ma non piattissimi. Questa invece è una zona, se la guardiamo bene, insomma, alla fine sono almeno 10 metri di roba piatta, con un fondo abbastanza polveroso, che è quello più facile da prendere. Il fondo è polveroso, non è polvere, è semplicemente fatto da oggetti abbastanza piccoli, quindi piuttosto facili da succhiare. Il punto di impatto per il prelievo è questo. Attenzione a non andare attorno, perché le zone rosse sono zone che avrebbero distrutto probabilmente il sistema di prelievo. Però non vi ho ancora detto come fare il prelievo. Allora, guardate bene questa cosa qua. Il prelievo si fa touch and down. Fatto. Lo riguardiamo, eh? Il prelievo si fa touch and down, pochi secondi. E si fa esattamente così perché se non si fa così velocemente si perde l'orbita, touch and down. Allora, se questa è la strategia, il meccanismo per il prelievo deve essere adeguato. Vi dicevo prima che c'è questa lunga proboscide che possiamo anche farvi vedere è di circa 2 metri. In cima a questa proboscide c'è una ventosa. Questa ventosa è fatta in un certo modo. La ventosa è questa. Poi la vedremo anche nelle immagini che hanno mandato gli americani adesso a terra. Questa ventosa perché funziona? Per questa ragione. La ventosa tocca pochi secondi. Quando tocca si apre un flusso di azoto molto importante che va sulla superficie, solleva materiale. Questo materiale viene spinto dall'azoto contro queste paratie che si sollevano. E una volta che le paratie sono sollevate, si riempie il materiale a destra e a sinistra. Se non avete capito quello che ho detto, siccome non l'avete capito, ve lo faccio vedere in movimento, che poi in movimento si capisce. L'azoto fa salire il materiale, lo vediamo più di una volta, l'azoto fa salire il materiale, le paratie si aprono e il materiale riempie la base. L'azoto fa salire il materiale apre le paratie, un'altra volta ancora, le paratie si aprono e poi si chiudono però, perché così il materiale non esce. L'hanno pensata bella, eh? Questa è la testa della ventosa, vedete? Sono circa 30 centimetri. Lei tocca, l'azoto viene fuori da qua. Fa quello che deve fare, il materiale si infiltra dentro, come ho detto. Guardate che spettacolo. Questo è il momento, eh? Vedete? Two Gen Down, esattamente secondo i tempi. Per cui tutto tranquillo prima, appena si tocca, succede che si solleva tutto. Come siamo sicuri che il materiale è stato prelevato? Beh, siamo sicuri perché? Perché nel punto di contatto si è spostato un po' tutto. Voi direte, ma sembra uguale. No, non è uguale, sono dei sassi, parecchi sassi che sono spostati. E lo spostamento vuol dire che il naso ha toccato, se ha toccato ha preso, però c'è sempre qualcosa che non funziona perfettamente, perché vedete, una volta che il materiale è stato acquisito dalla testa, vi ricorderete che sono delle paratie che si devono chiudere per tenerlo, e invece no, una volta che il materiale è stato acquisito, gli americani guardano la testa perché hanno delle camere che lo fanno e vedono che il materiale fuoriesce, cioè non sta dentro. E perché non sta dentro? Evidentemente perché? Perché le paratine non si sono chiuse. E perché le paratine non si sono chiuse? L'ipotesi. Probabilmente non si sono chiuse perché? Perché è stato succhiato del materiale grossolano che si è messo di traverso, impedendo alle paratine di essere chiuse. Quindi per evitare di perdere tutto, in 4 e 4, 8, ma proprio veloci, veloci, hanno chiuso tutto nella capsula. Per spiegarvi, vi ricordate, questa è la paratia aperta. Questa è la paratia che si chiude quando il flusso di azoto si è fermato. Ma se c'è qualcosa che ostruisce la chiusura, la paratia rimane aperta. Se la paratia rimane aperta, quello che è stato raccolto nei contenitori viene fuori. Siamo in gravità zero. Cosa fanno gli americani? In poche ore decidono che la testa preziosissima con il materiale raccolto viene chiuso nella capsula e gli si mette il coperchio in testa, subito. Non si fa neanche la valutazione della quantità. Dopodiché passano 3 anni e mezzo e siamo a domenica pomeriggio. Cioè siamo a domenica pomeriggio quando la capsula, che nessuno ha ancora osservato direttamente, viene lanciata verso terra. Ecco, la strategia è questa: se tu lanci verso terra, è chiaro che la capsula deve dirigersi verso terra. Perché la capsula si diriga verso terra, devi dirigere tutto il vettore verso terra, anche la navicella. E quindi il 10 di settembre gli ugelli dicono alla navicella di andare direttamente verso la terra. Però attenzione, deve andarci solamente la capsula, non la navicella. E allora, quando ci siamo a circa 1.000 km di distanza, la nave madre, con un altro movimento diciamo dei thruster, si distacca e lascia passare esclusivamente la capsula. Lei se ne va via, indenne e in perfetta efficienza, mentre invece la capsula, come avete visto, si vede nell'alta atmosfera, perché essendo caldissima le camere infrarosse la percepiscono, e in questo momento, se avete visto questa trasmissione della NASA, in questo momento nel centro di controllo capiscono che ce l'hanno la navicella. Non è che si vedeva da sola, ce l'hanno perché è entrata in atmosfera. Si crea, vedete, quella specie di cometa, perché la temperatura arriva a 4 a 3.000 gradi. A questo punto però il frenamento aerodinamico è sufficiente, loro se ne accorgono, vedete, ce l'abbiamo la navicella, però ce l'abbiamo che sta entrando, non ce l'abbiamo che è già arrivata a terra. Il paracadute si apre a circa 2 km, il paracadute porta giù la navicella alla velocità di una persona che cammina. E allora eccola qua nel deserto dello Utah, vicino a una base militare, la navicella arriva perfetta. Addirittura mette il muso anche nella parte giusta con il paracadute che sta là. La osservano con delle metodiche per mantenere assolutamente sterile tutto quello che viene dal cielo. A questo punto arriva un elicottero che preleva il tutto, lo preleva lasciandolo molto ma molto lontano perché mica si può inquinare con qualcosa che viene dall'elicottero. Viene portato il materiale incestinato all'interno della base militare. Qui qualcuno lo raccoglie e poi ci sono due ragazze che prendono questa cosa che pesa parecchio, pesa quasi 100 kg. Io mi sono chiesto perché hanno preso due ragazze, dato che è tutto a posto, l'hanno inserito in una camera sterile nella base militare, dove questi signori, vedete, che hanno l'equipaggiamento giusto, stanno togliendo i supporti del paracadute. Ci rimane qui circa 24 ore e poi viene trasferita a Houston, che non è lontanissimo, eh. Qui stanno ancora manipolando la parte superficiale, sempre vestiti come dei cosmonauti. E qui siamo all'interno di Houston. Perché vi faccio vedere questa foto strana? Perché vedete, il materiale è qua dentro. E questo che cos'è? Questa è una bombola di azoto al seguito, perché ogni movimento che fa il materiale proveniente dallo spazio, ogni movimento deve essere sotto azoto, non deve vedere ossigeno perché qualunque molecola di ossigeno potrebbe turbare poi la sua validità analitica. E quindi c'è questo signore che spinge questa grossa bombola di azoto in ogni momento che quell'altro sta trasportando la capsula. Siamo all'interno della super, super, super sterile camera di Houston. Qui non c'è neanche un grano di polvere. La capsula viene messa qui dentro, non si può toccare, si può manipolare semplicemente tramite queste fessure. E vedete, questi inservienti tolgono il coperchio. Il coperchio fa vedere al di sotto la ventosa, cioè quella dove c'è la maggior quantità di materiale. Però qual è la sorpresa? La sorpresa è che già il coperchio è tutto sporco di nero, cioè già nel coperchio c'è roba asteroidica e basterebbe questa per essere la missione quasi completa, perché già questa roba è una roba iperpreziosissima. La, diciamo così, coperta si rovescia completamente. E a questo punto, vedete, siamo a osservare anche l'interno. La seconda sorpresa è che non c'è solamente materiale sul coperchio, c'è anche una gran quantità di materiale sulla ventosa, ma non dentro, fuori. È materiale di surplus che è buonissimo, cioè loro dicono che questo è un regalo che, diciamo, per varie ragioni l'asteroide ha fatto a coloro che devono studiare il materiale. Questo è il coperchio ed è sporco. Basterebbe questo materiale per fare delle analisi fenomenali che risolverebbero il problema, ma questo è solamente pulviscolo. E invece all'interno c'è tanta roba. Guardate quanta roba che c'è. C'è talmente tanta roba che la NASA decide di non aprire le paratie principali, ma di far vedere al pubblico, almeno domenica, solamente questo materiale, perché vedere com'è fatto è una cosa interessante. Il direttore generale della NASA fa vedere questa capsula. Vedete? C'è di materiale, è il materiale scuro, esattamente come quello di Ryugu dei giapponesi. E guardate quante ce n'è! Ed è materiale abbastanza grossolano. E questo fa immediatamente capire che il materiale abbastanza grossolano è quello che deve essersi incastonato dentro nelle paratie di chiusura per aver impedito che queste paratie si chiudessero e quindi minacciando che questo materiale, non questo, ma quello interno, scappasse verso l'esterno. Vedete, qui sono vari frammenti, gli oggetti sono abbastanza grossi, eh. Quando parliamo di oggetti grossi parliamo di oggetti centimetrici, sempre neri, e sempre abbastanza, come posso dire, si capisce che non sono rocce, sembra proprio carbone questo, eh. Ecco qua il materiale, vedete. L'umanità per la prima volta vede qualcosa che nessuno aveva mai visto. Per la prima volta ha in mano qualcosa dalle cui analisi arriveranno risposte fondamentali per noi. Vedete? È una certa emozione. È chiaro che chi si interessa di queste cose, questa emozione la prova. Chi non si interessa, io sento anche qualcuno che mi dice, in tu sasso. Vabbè, cosa vuol dire? C'è sasso e sasso in questo mondo. Non sono tutti sassi. Questi sono pezzi di un asteroide carbonioso, signori. È una cosa incredibile questa. Quei 10 giorni che ci sono dalla discesa alla presentazione dei campioni, qualcosa la NASA ha fatto vedere. Per esempio, questa è una particella, la dimensione è di circa 1 mm. Sembra, beh, perché è chiara? È chiara perché è sotto microscopio, però sembrerebbe una particella compatta. Non è così. Perché? Perché con opportuni strumenti la particella è fatta a sua volta di una valanga di altre particelle, e questo non era difficile pensarlo. E in questa valanga di particelle il microscopio elettronico a scansione può discernere alcune particelle, quelle rosse, vedete, dicendoci che sono solfuro di ferro. E solfuro di ferro vuol dire zolfo, e lo zolfo vuol dire che è abbondante in questo materiale. Se vai ancora più in là, perché qui vedete, questa è una particella di 1 mm, ho detto. Se vai ancora più in là, vai a livello di micron, trovi delle inclusioni che sono, come posso dire, sono dei filamenti di argilla. Qui l'acqua ha toccato in maniera importante. Sono dei pezzi di zolfo, sono delle particelle fatte di ossido di ferro, vari tipi di ossidi di ferro. Ecco, tutte queste cose a livello di micron si vedono in un singolo granulo. Pensate, con tutto il materiale che c'è a disposizione, che verrà diffuso in tutto il mondo per fare prove con gli strumenti più sofisticati che esistono attualmente nella tecnica. E questa è una cosa tremendamente interessante, perché anche qui vedete, è una particella molto piccola, tagliata, irrorata con una luce ultravioletta, emette nel blu. Cos'è questo blu? È tutto materiale a base di carbonio. È tutto materiale a base di carbonio. Quindi vuol dire che mentre l'asteroide dei giapponesi aveva un po' di carbonio, questo è intriso di carbonio. E già con un'analisi di questo tipo si può fare anche una, come dire, una specie di stima. Qui c'è almeno il 5% di materiali carboniosi. Il 5% di materiali carboniosi è la quantità maggiore in assoluto che l'umanità abbia mai visto in un oggetto spaziale. Neanche da paragonare alle quantità carboniose che hanno 0, il 5% di materiale carbonioso. Questa è una sorpresa non da poco, e in questo materiale carbonioso aspettiamoci di tutto nelle prossime settimane, cosa che quando qualche notizia ci sarà, non dubitate che faremo dei flash adeguati. Quindi siamo vedete, a questo punto. Però vi ricordate che inizialmente parlammo di Apophis, un piccolo oggetto con orbita interna alla Terra, che ha una dimensione di circa 400 km, 400 metri, che ha una probabilità non nulla di impattarci, e secondo certe stime fatte negli anni passati, addirittura il venerdì 13 2031 avrebbe dovuto venirci addosso. Poi, arrivati i conti, fortunatamente non è così, però nell'aprile del 2031 sarà la minima distanza dalla Terra. Bene, Osiris Rex, che ha lasciato la capsula e poi se n'è andata per i fatti suoi, sapete dove andrà a parare per decisione della NASA? Andrà l'8 aprile 2038, 2028, 29, andrà esattamente su Apophis, ci farà vedere come è fatto Apophis. Le immagini radar ci dicono che assomiglia a una banana, una roba così, però. Dal momento che la navicella è perfettamente operante, osserverà quello che è l'oggetto pericoloso più indiziato, almeno nel passato, per avere l'impatto con la Terra. È una buona decisione, soprattutto una decisione che fa scena, che fa scena perché nessuno, ma proprio nessuno, aveva mai intenzione di andare su Apophis. Bene, queste sono tutte le informazioni che abbiamo, e secondo me voi che avete ascoltato siete gli unici, almeno qua a Milano, forse anche in Italia, che le avete sentite, vi posso assicurare. E noi ci risentiremo fra un po' il 30 di novembre, perché abbiamo parlato di oggetti piccoli, abbiamo parlato di oggetti pericolosi, però ci manca ancora qualcosa, ci mancano le comete, almeno le grandi comete, parleremo il 30 novembre delle grandi comete, e soprattutto parleremo delle grandi comete dal punto di vista estetico anche. E poi l'8 o il 9 di dicembre, non mi ricordo bene, parleremo ancora di comete per quanto riguarda l'esplorazione dei nuclei. A questo punto completeremo questa cosa entro quest'anno, ma ci manca ancora di parlare degli asteroidi, dei meteoriti, soprattutto dei meteoriti carbognosi, e questo ce lo riserviamo per il prossimo anno. Se siete interessati a un po' di storia, anche un po' di informazioni sulle grandi comete che ci hanno attraversato la Terra negli ultimi 200 anni, siate presenti il 30 novembre, magari un po' più numerosi che non durante questo ultimo periodo. Vi ringrazio ancora e arrivederci al prossimo mese. Grazie.